Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto del programma italiano di Radio SBS in diretta o in podcast e oggi parliamo della Grand Final dell'AFL in programma quando sulla costa est australiana saranno le 19:15, solo che la partita non si disputerà sulla costa est australiana ma a Perth, a più di 3.000 km di distanza dall'MCG, e vedrà in campo due squadre di Melbourne, i Demons e i Western Bulldogs. Ne parliamo con l'esperto di palloni ovali, Luca Tramontin, in collegamento. Ciao Luca.
Ciao, un saluto a te e a chi celebra la festa nazionale o anche chi se la celebra per conto suo, magari in Svizzera non è festa nazionale ma me la celebro io comunque, perché è la Grand Final, questa è una Grand Final importantissima, la seconda in cui due squadre di Melbourne giocano fuori da Melbourne, quindi sono anche grossi significati simbolici in campo.
Senti, quindi public holiday in Victoria e a casa Tramontin in Svizzera, abbiamo appena scoperto in occasione della
questa colonia veneta in Svizzera, esattamente.
In questa Grand Final numero 125, con Melbourne che ne ha vinte 12 nella sua storia, ma non vince da 57 anni, dal 64, e se vogliamo questa annata è stata molto particolare per i Demons. Dall'altra parte i Bulldogs, ex Footscray, nella loro storia ne hanno vinti appena due, però l'ultimo 5 anni fa, e in quel caso fu una sorpresa quella dei Bulldogs. Ci spieghi dal punto di vista tecnico che partita ti aspetti?
Guarda, mi aspetto una partita molto diversa dal solito, magari un po' meno spettacolare, con meno spazi liberi, perché in queste fasi gli analisti hanno una sola squadra da studiare. Durante la regular season fino alle semifinali hai tante cose da tenere presente, devi tenere presente anche la VFL, i ricambi, i potenziali ricambi che devi fare in ultima. Qua la rosa si stringe, si dice nell'OK, si tagliano un po' le linee, ci si conosce parecchio, sì, che i grandi nomi potrebbero essere leggermente più limitati. Infatti è un classico delle grandi finalissime dei grandi sport di vedere emergere dei nomi sconosciuti, non possono essere se non sarebbero nella formazione, però abbiamo qualche sorpresa, abbiamo qualche omissione, viene in mente, fa parlare più di tutto quella di Ryan Garner o quella di Vandermeer. Io credo che sia particolarmente bella questa partita perché Melbourne è più forte in determinate aree del gioco e i Bulldogs in altre. Vado molto al pratico, ho un debole per Nathan Jones che non c'è, ha scelto la via della paternità, però Melbourne, andando un po' sul linguistico, si è portata il nome di Melbourne a cucchiaiate di legno per anni e anni e anni, e noi silenziosamente applaudivamo questo guerriero pelato con delle buone doti ma non particolari per essere un fuori classe, che teneva in piedi il nome, teneva in piedi la dignità, che quando prendevano 70 punti combatteva, ha scelto di rimanere fuori ed è stato un grande gesto che meriterebbe un approfondimento. Dietro Hibbert, Stephen May e Jake Lever, questi saranno i punti di forza secondo me, i due, soprattutto May e Lever, che vanno a fare così tanta pressione sugli attaccanti avversari da lasciare un po' più liberi Trent Rivers, Pitti, Salem, anche Langdon, per andare a creare delle superiorità numeriche di pressione, quindi un po' più forte dove Melbourne dietro, Hibbert, May, Lever. Vedo dominare Max Gown nella batteria degli altissimi contro Stefan Martin, che magari mi smentirà. Stefan Martin però quando vince il pallone ha intorno McCray e Bontempelli che sono un po' più forti nell'utilizzo immediato. Fanno quei 2-3 passaggi stile rugby con le mani che potrebbero essere più decisivi in attacco. Magari salta tutto, però diciamo così che in area di conquista centrocampo e difesa un po' di più Melbourne, a livello di fantasia, di trasformazione, anche di meno palloni in gol, Western Bulldogs.
Western Bulldogs che ha vinto l'ultimo confronto diretto nella 19esima giornata della stagione regolare con 20 punti di scarto, viceversa i Demons si erano aggiudicati il primo confronto per ben 28 punti in un momento nel quale le due squadre erano in testa alla classifica con 9 vinte e una persa, quindi quello è stato forse il momento di svolta della stagione dei Demons. Tornando invece sul contesto della partita. Dicevamo, per il secondo anno consecutivo non si disputa a Melbourne, non si disputa all'MCG, ma si gioca all'Optus Oval di Perth, uno stadio grande ma non grande quanto l'MCG. Quindi ti chiedo, dal punto di vista tecnico, quanto questo potrà influire sulla tattica delle due squadre, chi credi che si adatterà meglio alle condizioni di gioco? E poi c'è un'altra che forse precede ancora l'analisi tattica della partita, cioè l'impatto fisico della quarantena. All'inizio di quest'anno molti tennisti che hanno disputato gli Australian Open hanno riportato dei problemi fisici, degli strappi muscolari, e qualcuno li ha ricondotti alle 2 settimane di quarantena obbligatoria che hanno impedito ai giocatori di allenarsi adeguatamente e di prepararsi fisicamente alla partita. Credi che la quarantena a cui sono stati soggetti i giocatori dell'EFL in arrivo a Perth da Melbourne possa influire anche in questo senso?
Sì, ti do una risposta solo a tutte e due le domande, perché io le vedo molto molto legate, la questione del contesto e della quarantena. Erroneamente si crede che i fattori atletici, i fattori culturali, i fattori umani siano leggermente distinti e che giocare bene o male sia la somma di questi tre. Invece quello che ho notato in tantissimi altri sport, qua facciamo diamo delle occhiate pronte a essere smentite ovviamente, alla quarantena e ai campi, ai terreni che si conoscono meno, i giocatori di piccola statura hanno reagito molto meglio. Che hanno avuto molta più difficoltà, più infortuni, sono i grandi, i grossi, per una questione di appoggi dei piedi. L'abbiamo visto in tantissimi sport, nel football gaelico per esempio, che è lo sport che fornisce più giocatori all'EFL, quindi tramite l'International Rules è il ponte più diretto per capirci qualcosa. Abbiamo visto nell'hockey, che è uno sport di velocità, l'abbiamo visto in partite particolari anche del rugby, uscire dalla quarantena, essere alto sotto il 1,70 m, mi viene in mente Charlie Spargo per esempio, Caleb Daniel, tanto per la par condicio nominarne uno per parte, hanno più facilità ad allenarsi in casa, sugli spazi piccoli, a gestire la quarantena, e l'adattamento al gioco è un po' più difficile invece per i giocatori di 1,90 m, 95, 100 kg. Non vuol dire che giochino male dopo, però vuol dire che appena usciti dalla quarantena hanno una reattività diversa. Classico, no? Per esempio, esce dall'infortunio il grande, esce dall'infortunio il piccolo, senza andare a vedere ovviamente i casi particolari, il piccolo reagisce molto meglio. Io credo che gli small forward, se ce ne sono 3 o 4 seminati per le due formazioni, saranno decisivi in funzione dell'uscita dalla quarantena e anche di un campo, di un terreno che si conosce meno. Perché un'altra cosa che lo spettatore giustamente fa fatica a riconoscere, tu lo vedi tutto verde da spettatore il campo, no? Quando invece arrivi un paio di ore prima, vai a calpestare gli angoli, vai a vedere il tuo angolo. Se giochi a rugby vai a vedere un po' di più le aree di touch, se sei nell'EFL, se sei un saltatore per esempio di centrocampo, vai a vedere com'è l'area dove andrai a saltare, dove si inchioda, dove si muove un po' di più la palla. E da fuori magari può sembrare un po' maniacale. Ecco, i piedi leggeri ed esplosivi reagiscono molto meglio. Aspettiamoci quindi grandissime prestazioni, secondo me, da un Caleb Daniel che potrebbe giocare un po' più davanti della sua linea di halfback, da uno Spargo che potrebbe venire un po' più indietro invece ad andare ad aiutare Petracca e Langdon. Quindi quarantena, campo nuovo, i più agili hanno un vantaggio.
Ma ricordiamo che stiamo parlando con Luca Tramontin, esperto di rugby e palloni ovali in genere, della Grand Final dell'EFL. Tra l'altro ci sarebbe anche da aprire una piccola parentesi sull'NRL, ma evitiamo per il momento. Ti chiedo, secondo te, che cosa ci ha detto questo campionato di football australiano in generale del funzionamento del sistema del draft, e quali di queste due squadre pensi che possa avere un futuro, visto che i Bulldogs hanno vinto 5 anni fa a sorpresa e poi non si sono ripetuti, e visto che i tifosi dei Demons, che non erano probabilmente preparati a vedere la propria squadra tornare ad una Grand Final dell'AFL e a puntare al titolo dopo 57 anni, si domandano se una rondine faccia davvero primavera.
Ma sai, sono rondini che partono da lontano, che sono ben accompagnate, ben costruite. Parliamoci molto chiaro, il salary cap c'è in tantissimi campionati del mondo, però ci sono troppi modi per girare intorno al salary cap. chi apre la società ti dà soldi lo stesso, chi ti rende socio quindi non risultano, adesso andiamo in cerca di problemi legali. L'EFL invece è molto rigida, è molto stretta, questo permette a una squadra di avere un ciclo di 2, 3, 5, 6 anni, il ciclo di Brisbane, il ciclo lungo, però dopo col sistema dei draft e dei pick abbiamo visto che perfino il coronavirus ha dato delle opportunità di espansione, perché andiamo a vedere la seconda partita di seguito tra squadre di Melbourne in un altro stato australiano? È espansione, è un danno chiaramente, ma è espansione anche. Cosa vedo io dietro Melbourne? Io ho un debole mio per Nathan Jones, come dicevo, e per Paul Ruse. Cosa ha fatto Paul Ruse? Ha riniziato una specie di ciclo che io non vedo finire domani mattina, poi ha consegnato la squadra di un altro allenatore dopo averlo impostato, dopo averlo costruito, dopo aver rimesso in piedi i rapporti con le filiali, diciamo così volgarmente, delle EFL. Western Bulldogs è una squadra dalla quale ti aspetti un po' di più per il talento. I Western Bulldogs hanno talento giovane, probabilmente un po' di più rispetto a Melbourne, ma il loro ciclo può continuare. Sono quasi sicuro invece che Melbourne non sarà una cosa transitoria, come si sta muovendo sul mercato, cosa stanno mettendo in piedi, il tipo di gioco che sopporta anche le grosse assenze, perché questa era una caratteristica ancora dei Sydney Swans di Paul Ruse. Mi mancano i tre fuori classe, rischio di vincere lo stesso. Quando non funziona il sistema, e abbiamo visto Melbourne contro Western Bulldogs l'ultima volta, vado a picco. Quindi una squadra più legata al sistema, con un grandissimo sostegno. Allora, il coronavirus ci ha spiegato che la EFL professionistica è un grandissimo sport, che ha preso questa come opportunità. La gente nel mondo è stata più a casa, si vede molto di più in Europa, quindi ha dato una chance di visuale anche allo sport che non era magari il suo primo, perché c'erano tante ore nelle zone rosse per stare a casa, e hanno guardato un po' di più l'EFL. Il pubblico è tornato in maniera massiccia. Il gioco è stato spettacolare quando c'è stato, sicché io dico risultato pieno per la formula del draft, per il sistema EFL, per i comportamenti che sono stati corretti, perché anche a livello etico era molto criticata l'EFL. Io per primo dicevo certe maleducazioni, certe brutture in campo e fuori, è stata fatta una grossa pulizia, sicché per me a questo punto confermerò dopo la Grand Final 10 lode.
In conclusione dobbiamo fare una battuta anche sull'NRL. Oggi pomeriggio alle 16 Storm contro Panthers, hai sottolineato la presenza delle squadre di Melbourne in EFL, sì, che diamo un po' più per scontata. Ecco, secondo te, ti chiedo chi vince e poi se secondo te la vincente della Grand Final dell'NRL del rugby uscirà da questa partita.
Sì, io credo che tra Storm e Panthers potrebbe venire fuori la vincente finale, però Melbourne ha qualcosa di più, ha una panchina, si è permessa di tenere fuori 3 o 4 giocatori preventivamente per conservarli. Panthers ha dovuto spremere un po' di più gli uomini, chiaramente sono tutte cose buttate lì perché un rimbalzo di un pallone, una decisione arbitrale, una review può cambiare tutto quanto, però la solidità di Melbourne Storm, soprattutto a livello di gestione della mediana e soprattutto a livello di game breakers, proprio di giocatori che nel campo rotto o in superiorità numerica, che è sempre più frequente, possono chiudere la partita, direi a fatica Melbourne ancora una volta.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.